Allora, cosa sta succedendo in Tunisia? A partire dal 21 febbraio, quindi 15 giorni fa, 20 giorni fa più o meno, da quando il presidente della Repubblica tunisina ha dichiarato all'uscita, diciamo, di una riunione del Consiglio di sicurezza, dove erano presenti il Ministero dell'Interno, il Ministero degli Affari Esteri, i vari capi dei servizi delle forze dell'ordine, da quando il presidente tunisino ha dichiarato che la Tunisia si trova vittima di un complotto internazionale volto a cambiare la propria composizione demografica e che vede la comunità subsahariana come lo strumento utilizzato per rendere la Tunisia un paese africano e estirpare dal paese l'identità arabo-musulmana. Ecco, da quando il presidente ha fatto queste dichiarazioni, diciamo che un'ondata di razzismo violento, di violenza razzista, è stata legittimata e si è concretizzata in vari atti dalla gravità considerevole. Quindi si parla di incendi causati appunto dolosamente nelle case dei subsahariani, nei quartieri dei subsahariani, si parla di aggressioni per strada, si parla di arresti arbitrari anche. Ecco, infatti, già distinguere le due cose, nel senso che già da settimane, prima del 21 febbraio, erano in corso degli arresti arbitrari e degli arresti di massa, sostanzialmente, anche nei posti di lavoro da parte delle forze dell'ordine. E dall'altra, appunto, si parla di una violenza più dal basso, di una violenza più popolare, di una violenza più spontanea, fra virgolette, naturale, nel senso di una violenza non progettata dalle istituzioni statali, ma sostanzialmente legittimata. Quindi qui si parla anche di una società che ha un problema con il razzismo, come anche le società europee, ovviamente, però un problema con il razzismo che nasce da molto prima di questo 21 febbraio. Ci sono già stati diversi episodi, diverse proteste della comunità subsahariana che si riteneva insicura proprio a causa della discriminazione razziale presente nel paese, e quindi il discorso del capo di Stato è stato sostanzialmente un odio che già c'era e un legittimarlo dal punto di vista politico. Questo sta succedendo.
Ok, quindi tu ci parli di una situazione che dal febbraio 2022 era, come dire, già preparata. Appunto, a febbraio 2022 è iniziato questo sit-in davanti a Sarsis, un fenomeno che voi avete studiato e state ancora studiando. E se ci volevi un po' parlare di quelle giornate lì, se voi eravate lì, di come sono andati gli eventi dall'inizio e un po', come dire, che cosa ha portato a quel sit-in a Tsarzis e quali sono state poi un po' le evoluzioni da quelle giornate lì.
Allora, i sit-in dei rifugiati e dei richiedenti asilo, delle persone in movimento, soprattutto della comunità subsahariana in Tunisia, vanno avanti da anni. Si potrebbe parlare già da dopo il 2011, nel senso che da quando nel 2012 UNHCR ha ricevuto che è l'agenzia, il commissario internazionale per i rifugiati, ha ricevuto il mandato in Tunisia di occuparsi delle procedure sostanzialmente delle procedure di stabilimento dello status di rifugiato al posto dello Stato. Quindi non è come, diversamente da come succede qui in Italia, non c'è una commissione nazionale e degli organi interni allo Stato che provvedono a questo obbligo internazionale, ma c'è questa agenzia internazionale che ha ricevuto il mandato e che viene delegata, ha ricevuto la delega a svolgere queste pratiche. Quindi succede che sostanzialmente non c'è un automatico riconoscimento da parte delle forze dell'ordine della carta di rifugiato e neanche di quella di richiedente asilo. per cui le persone sono comunque soggette all'arbitrarietà delle forze dell'ordine, che possono decidere una volta che quel documento vale e una volta che quel documento non vale niente, e quindi procedere all'arresto e far passare diverse notti in caserma e poi essere rilasciati chissà dove. Non dà automaticamente diritto a istruzione, sanità e un lavoro regolare, non dà automaticamente il diritto al permesso di soggiorno, e quindi sostanzialmente ha alimentato una quantità di persone che ha alimentato una situazione di irregolarità per una quantità di persone che negli anni è passata da poche migliaia, diciamo dal 2011 con dei numeri molto bassi, e poi c'è stata una, come dire, un aumento a partire dal 2015-2016, quando c'è stata la recrudescenza del conflitto in Libia, e poi in questi ultimi anni, dopo la crisi del Covid, i numeri sono aumentati, si parla di circa 22.000 persone della comunità subsahariana presenti in Tunisia, delle quali 9.000-10.000 sono rifugiati o richiedenti asilo, quindi sotto la protezione internazionale di un UNHCR. Occhio che questa protezione internazionale però è solo sulla carta, appunto, come ho appena spiegato, per cui a più riprese UNHCR, quando finisce i fondi, smette di dare l'assistenza che dava lei direttamente, quindi caccia le persone dagli appartamenti che prima aveva assicurato, cerca di svuotare i centri di accoglienza, appunto invitando le persone a trovarsi un lavoro, come se il contesto tunisino lo permettesse neanche ai tunisini stessi, e quindi sostanzialmente il motivo che ha fatto scoppiare la protesta l'anno scorso è stato proprio questo. A gennaio l'agenzia ha dichiarato che le persone che avevano prima diritto a un appartamento, anche famiglie e soggetti vulnerabili compresi, avrebbero dovuto lasciare il proprio appartamento con un preavviso di 2 settimane e senza alcun alternativa, per cui le persone sono riversate prima davanti ai centri di Mednin e di Zarzis, e poi quando anche la solidarietà locale, quindi le persone che cercavano di aiutare portando cibo, portando coperte, portando vestiti, questa protesta, che sostanzialmente era anche un atto di necessità oltre che un atto politico, nel senso che queste persone facevano un sit-in perché non avevano altro posto dove andare davvero, decidevano però comunque di portare avanti una manifestazione, di protestare, di cantare quotidianamente. Quando la solidarietà locale diffusa è stata criminalizzata dalla polizia a Zarzis, e quindi le persone che volevano aiutare sono state impedite dalle forze dell'ordine nel loro tentativo, e c'è stato poi in seguito un episodio, diciamo, sfruttato da parte del segretario di Zarzis, che ha detto che c'è stata un'infrazione, sostanzialmente è stata raccontata così da un UNHCR, ma poi nella pratica i rifugiati ci hanno raccontato che loro avevano un incontro con il segretario, e il segretario li ha fatti entrare all'interno della sede e poi li ha denunciati alle forze dell'ordine. Quindi è successo che le forze dell'ordine sono arrivate, hanno compiuto lo sgombero, e tutte queste... È una vera e propria trappola, sì, si è trattato di quello che appunto è stato descritto come un'incomprensione, un fraintendimento dall'alto, però di fatto era una tecnica, una tattica per far finire il sit-in il prima possibile. Ovviamente queste persone con la loro combattività hanno deciso di continuare la protesta e hanno affrontato un lungo viaggio verso Tunisi in condizioni di semiclandestinità, appunto, perché come ho spiegato prima i documenti non gli assicurano una posizione regolare, e quindi hanno dovuto dividersi in diversi louage, che sono questi mezzi di trasporto, questi commerciali tradotti in trasporto passeggeri che si occupano della maggior parte degli spostamenti fra grandi città in Tunisia, hanno raggiunto la capitale e hanno continuato il sit-in davanti alla sede centrale di UNHCR per 4 mesi e mezzo, fino a metà giugno sostanzialmente, quando l'episodio dello sgombero violento si è ripetuto. Questa è un po' la storia. E, al centro delle loro rivendicazioni c'era una consapevolezza ben chiara, che è ancora presente. La Tunisia non è un paese sicuro per questa comunità subsahariana, perché non garantisce il diritto allo studio, il diritto alla salute, il diritto al lavoro, e espone a diverse discriminazioni razziali di gravità considerevole che già erano presenti. Quindi abbiamo raccolto diverse testimonianze che parlavano di discriminazione salariale, quindi sostanzialmente se sei un tunisino vieni pagato tot, se invece sei un rifugiato sudanese vieni pagato un quinto, e se provi a protestare ci sono stati diversi episodi di violenza fisica. Si parla, ecco, qui possiamo anche non scendere nei dettagli, però si possono immaginare le cose più cruenti, ecco. Motivo per cui appunto la richiesta di queste persone in movimento, famiglie comprese, ripeto, soggetti vulnerabili, donne, uomini, anziani, bambini, era la stessa, cioè la richiesta di evacuazione, esattamente come succede dalla Libia, che venga creato un meccanismo perché queste persone ricevino il diritto al resettlement, cioè al reinsediamento in un paese terzo che loro considerano sicuro e sostanzialmente che rispetti i criteri di sicurezza stabiliti non solo dalla direttiva europea, che poi ha il fine di velocizzare, di accelerare le procedure di richieste di asilo, ma anche dal diritto del mare, che parla molto chiaramente di porto sicuro e di posto sicuro come luogo in cui, perlomeno fra i diversi criteri, fra cui c'è anche l'incolumità da aggressioni razziali e dalla persecuzione da cui queste persone scappano, c'è anche il diritto ad avere la possibilità di continuare il proprio viaggio. Ora la situazione della Tunisia è esattamente il contrario. Quando le persone in movimento arrivano qui in Tunisia si trovano sostanzialmente in trappola.
Sì, molte persone arrivano dalla Libia, un paese in caos, in mano a nessuno, e quando, o in mano a molte persone diverse, quando arrivano in Tunisia si trovano in una situazione di, anche lì, di un paese nel caos, magari non come quello libico. Il termine mandato dell'UNHCR ci dà un po' la misura della forza neocoloniale anche che si impone in un territorio che è quello tunisino, che ormai è il prolungamento letteralmente del confine italiano. E, qual è la collaborazione? Un po' vediamo governi fratelli tra Italia e Tunisia. C'è forse anche una somiglianza, una domanda da 100 milioni di dollari, ma quali sono le somiglianze di una popolazione, quella italiana, quella tunisina, penso magari alla loro collocazione nel Mediterraneo, che le rendono così esposte a questo tipo di narrative razziste e che chiaramente servono, come dire, a far salvare il mandato presidenziale di turno uno all'altro? Perché questi discorsi per un popolo tunisino come per il popolo italiano funzionano così tanto? C'entra forse la loro collocazione nel Mediterraneo?
Allora, risponderei di sì. È una domanda molto difficile rispondere, come dire, in maniera diretta. Quello che posso sottolineare e che può servire a questa riflessione è la palese somiglianza della teoria della sostituzione etnica, che si sente anche nel contesto francese, propagandata da politici come Zemmour o ancora prima da Marine Le Pen, o nel nostro contesto da politici come l'attuale presidente del Consiglio Giorgio Meloni, oppure Matteo Salvini precedentemente, e le teorie del complotto del movimento nazionalista tunisino, che in maniera molto rapida, e sottolineo grazie all'utilizzo dei social network, perché bisogna ricordarsi che appunto gli strumenti di propaganda attraverso i social raggiunto una complessità che ancora l'opinione pubblica deve comprendere. Per questo consiglio la lettura dell'inchiesta di Guardian e molti altri giornali che hanno portato a galla la vicenda del team Jorg, che ha influenzato almeno 33 elezioni presidenziali con un tasso di successo notevole. Ecco, proprio grazie all'utilizzo dei social network, questo movimento nazionalista ha ripreso paro paro la teoria della sostituzione etnica, riadattandola al contesto tunisino, dove ci sono delle specificità. Ecco, più che a proposito delle somiglianze, mi sembra anche di poter sottolineare una certa specificità del razzismo arabo, per cui di base è difficile per la popolazione tunisina riconoscersi come africani, nel senso che l'aggettivo africani viene utilizzato per descrivere la comunità subsahariana anche nel linguaggio comune, nel linguaggio popolare. Quindi questo per quanto riguarda, diciamo, quella che potremmo anche chiamare xenofobia sociale oppure razzismo dal basso. Mentre invece per quanto riguarda la somiglianza fra il comportamento dei governi stessi, mi sembra abbastanza limpido, ecco, che l'obiettivo finale, l'obiettivo reale dietro questa legittimazione del discorso razzista è un obiettivo sostanzialmente migratorio, che consiste nel bloccare le partenze, nel bloccare i flussi, nel negare la libertà di movimento di queste persone a qualsiasi costo, utilizzando questo strumento in questo contesto storico e poi potendone utilizzare altri in seguito quando l'attenzione dell'opinione pubblica si sposterà su qualcos'altro. Ora, a livello della politica interna tunisina, è difficile dire quanto effettivamente le istituzioni tunisine internalizzino, cioè facciano proprie le politiche migratorie europee, nel senso che nella pratica il controllo sulle coste non è così stringente, non è così diretto come possiamo immaginare, nel senso che molte, per esempio, notizia di ieri mattina, Alarm Phone pubblica sul proprio canale una denuncia da parte di una persona in movimento che racconta di come la Guardia Costiera tunisina, una volta intercettate almeno 3 barche, ma si parla di una decina di imbarcazioni in tutto, che potrebbero aver avuto appunto la stessa sorte. Una volta intercettate queste barche, la Guardia Costiera tunisina ha semplicemente prelevato i motori dalle imbarcazioni senza caricare a bordo le persone in movimento, quindi sostanzialmente condannandole a un naufragio. Ora, non si tratta sicuramente della politica stabilita sulla carta, che noi ci immaginiamo perlomeno che queste intercettazioni finiscano in un salvataggio, fra molte virgolette, appunto, perché invece sappiamo, perché sono mesi che arrivano dichiarazioni, testimonianze da parte delle persone in movimento di manovre pericolose utilizzate dalla Guardia Costiera tunisina, quindi si tratta di creare delle onde per fermare le imbarcazioni che non.
Non ti sentiamo più. È andata un attimo via la connessione. Adesso cerchiamo di rimetterla.
Sentite di nuovo?
Sì, è andata momentaneamente via la connessione. Adesso ti sentiamo di nuovo. Stavi parlando
Ottimo, quindi
delle
utilizzo.
manovre di rallentamento, modi diversi di, come dire, uccidere la gente mentre si trova in mare della Guardia Costiera tunisina.
Esattamente, esattamente. Quindi poi si parla anche di proiettili di plastica, di utilizzo di bastoni per colpire il conducente, di bastoni con uncino per agganciare la barca, di manovre che sostanzialmente spingano alcuni dei partecipanti a cadere in mare, quindi a doversi fermare,
Ok,
con la
sono.
consapevolezza. molte persone che arrivano dalla comunità subsahariana appunto non conoscono il mare, non sanno nuotare, quindi si tratta di veri e propri omicidi colposi, se non dolosi, ecco.
Sono racconti davvero sentiti di fronte, che arrivano di fronte alle coste di tutti i paesi dell'area mediterranea, penso alla Turchia, penso al Libano, penso sì, al Marocco di Ceuta e Melilla, alla Tunisia, alla Libia. Sono tutte quelle azioni sporche e immorali che la nostra polizia, che sarebbe naturalmente in un contesto diverso prontissima a fare, ma in questo caso delega, come dire, a polizie di paesi dove probabilmente anche, cioè ovviamente, la capacità poi di assicurare alla giustizia, ovviamente la stessa giustizia che li fa lavorare, assicurare alla giustizia poi i criminali appunto che provengono da questi corpi di polizia. Io ti volevo domandare un po', cioè hai parlato di un mandato dell'UNHCR che va a sostituirsi a uno stato, a un potere statale nella gestione delle persone, nel disciplinamento dei poveri, nella gestione delle persone in transito, e adesso che questo potere, come dire, deve ricorrere a questo tipo di narrazioni perché vacilla, e questo vacillare, c'è tensione sociale in Tunisia, ci sono dei poteri che al di là delle rivendicazioni portate dal basso vogliono destituire questo potere. Insomma, Sayed non è così sicuro sul suo trono, giusto?
Allora, c'è molta tensione sociale, però direi che forse è più la società civile che non è sicura con Sayed al trono, nel senso che una volta accentrati tutti i poteri, e poi notizia di ieri, lo scioglimento dei consigli municipali addirittura, quindi oltre allo scioglimento totale del Parlamento si parla anche di un vero e proprio attacco alla partecipazione pubblica della società civile dal basso. Sostanzialmente si è in un contesto di imprevedibilità assoluta. È difficile dire che ci sono delle forze che effettivamente potrebbero cambiare la struttura del potere in questo momento, perché i sondaggi, per quanto affidabili comunque delle agenzie interne tunisine, danno ancora un vasto sostegno pubblico, si parla di un 40%. Almeno per quanto riguarda i sondaggi, sostegno pubblico a Sayed, è un sostegno più fatto di indifferenza che di partecipazione attiva, nel senso che lo ricordano i risultati delle elezioni di gennaio e di dicembre, con un'affluenza del 9, prima del 9 e poi dell'11%. Sostanzialmente il presidente può continuare a tenere questo discorso contraddittorio e ambiguo, per cui nell'immobilità, perché comunque non propone delle riforme economiche e sociali, l'unico dossier, ecco, che è un punto chiave nella questione della legittimazione del razzismo attuale, che è preso in mano dal presidente, è il dossier del finanziamento del budget nazionale, finanziamento raggiunto attraverso accordi con il Fondo Monetario Internazionale, che guarda caso questi accordi hanno ricevuto finalmente il sostegno da parte della Francia proprio qualche giorno dopo le dichiarazioni razziste del presidente Sayed, sostenute anche dal nostro Ministero degli Affari Esteri italiano, Tajani. Quindi è tutto, come dire, una questione di legittimazione internazionale del potere di Sayed, che passa attraverso l'unico prerequisito del controllo delle frontiere. Questo era un po', come dire, il quadro un po' più largo, ecco.
C'hai, insomma, dipinto un quadro composito, ecco. Prima di lasciarci, se ci volevi magari dare qualche nome di un, insomma, il forum per il quale voi state lavorando è un forum, immagino, molto composito. Il movimento della cittadinanza che si sta attivando è un movimento composito, fatto sì di persone senza documenti, ma anche di persone tunisine o di discendenza subsahariana in Tunisia. E se ci volevi magari dare il nome per seguire un po' gli eventi, se c'è una pagina pubblica da cui si possono, insomma, seguire le evoluzioni, al di là, come dire, delle testate giornalistiche, Al Jazeera and Company.
Allora, sicuramente sulla pagina Facebook di FTDS trovate i vari comunicati, si possono trovare i vari comunicati che l'organizzazione ha rilasciato in seguito alle dichiarazioni e che continua a rilasciare. Sottolineerei che con una certa celerità la società civile ha reagito organizzando una protesta proprio lo scorso sabato, una manifestazione con una partecipazione considerevole davanti al teatro municipale del corso centrale di Tunisi, di Avenue Bourguiba, e si è attivato tutto un fronte antirazzista che in questo momento cerca di sostenere dal basso i bisogni di sicurezza e i bisogni primari della comunità subsahariana sotto attacco. Quindi invito a cercare su crowdfunding il nominativo appunto del fronte antirazzista tunisino e provare a donare per chi può, perché i mezzi sono scarsi, però l'impegno sul campo c'è, e quindi se qualcosa si può fare in questo momento di concreto per assicurare almeno in questo periodo particolarmente pericoloso, un sostegno più concreto può essere una buona idea. Attaccata a quella pagina ci sono anche i nominativi delle varie organizzazioni della società civile e di giornali appunto più indipendenti rispetto alle testate internazionali, per cui per informarsi mi piacerebbe anche sottolineare i contributi che in questi giorni sono pubblicati su Nawat, Nawat, e poi su Inkifada, che anche si sta interessando in maniera approfondita della questione, può raccontare da un punto di vista interno quello che succede.
Bene, allora noi nella descrizione poi del podcast che pubblicheremo di questa chiacchierata scriveremo tutte le nominativi delle pagine che ci hai dato. Ti ringraziamo per questa bella chiacchierata e speriamo di riaverti presto di nuovo ai microfoni di Radio Blackout.